Leggevamo fino alla fine del capitolo 18. E allora affrontiamo il capitolo che segue. Gli insegnamenti che il nostro maestro ha ricevuto lui dalla pedagogia sapienziale vuole condividere con noi. E qui ancora una volta il confronto tra quello che è successo agli egiziani e quello che è successo agli ebrei. Ormai ci siamo abituati a questo modo di prestare attenzione all'opera pedagogica della sapienza, in modo tale da essere progressivamente coinvolti in un disegno di comunione dove tutte le situazioni, anche i contrasti più aspri e più feroci, vengono ricomposti all'interno di un disegno che è ricondotto alla iniziativa di Dio, a quella volontà di salvezza di cui il nostro maestro ci parlava alla fine del capitolo 9, in una prospettiva implorante, invocando l'aiuto della sapienza e confidando e con piena già fiducia nell'opera pedagogica che la sapienza invocata svolge nella storia umana, là dove siamo apprendisti, bisognosi di essere accompagnati, di essere illuminati, di essere visitati, là dove noi stessi stentiamo a gettare il nostro sguardo, a decifrare i nostri segreti, a orientare le nostre motivazioni più profonde e più vere. Ed ecco, alla scuola della sapienza. E qui, nel capitolo 19, il nostro maestro ci chiama a ragionare sul confronto, circa il confronto tra il viaggio, ecco, ne abbiamo parlato a più riprese, il viaggio come meraviglia, già, e se il viaggio diventa una rovina? Ebrei, egiziani, per un viaggio meraviglioso, un viaggio sconosciuto, un cammino sconosciuto, meraviglioso. E se il viaggio diventa una rovina, ancora una volta, vedete, per gli ebrei, per gli egiziani, ma in quella prospettiva che ritorna costantemente, per cui quel che riguarda gli ebrei investe il vissuto degli egiziani, e gli egiziani sono figure, presenze, testimoni di una vicenda che gli ebrei comprendono e man mano ne assumono a loro modo, ma con sincera disponibilità, ne assumono il carico. Ma vediamo cosa dice qui. Dal versetto 1 arriviamo al versetto 5, una prima strofa di questa composizione. Leggo: sugli empi si riversò alla fine, gli empi naturalmente gli egiziani, si riversò, dice qui, alla fine uno sdegno implacabile. Implacabile in greco è analeimon, senza misericordia, senza compassione, spietato, analeimon. Gli egiziani? Perché, dice qui, Dio prevedeva anche il loro futuro, che cioè, dopo aver loro permesso di andarsene, gli egiziani hanno permesso agli ebrei di partire dall'Egitto, e averli fatti in fretta partire, diciamo nell'Esodo, la decisione dopo la morte dei primogeniti, presa nel corso di quella stessa notte dal faraone, che se ne vadano prima possibile, dunque, e in più raccolgono anche un certo bottino, abbondante, e se ne vanno. Ma dopo averli fatti in fretta partire, cambiato proposito, li avrebbero inseguiti. Sappiamo come vanno le cose, vi racconto nell'Esodo, c'è l'inseguimento. E quando questi arrancano nel deserto e sono giunti sulla sponda di quel cosiddetto lago, ed ecco, sono raggiunti dalla cavalleria armata del faraone, che una massa oscura all'orizzonte, avanzano e terrore incombe. Ecco, dunque gli egiziani sono all'inseguimento, hanno cambiato proposito, qui è una conversione alla rovescia. Gli egiziani non si sono convertiti, anzi si convertono nel senso che decidono di inseguire gli ebrei che sono in viaggio meraviglioso, e dopo aver loro permesso di andarsene, anzi avere sollecitato la partenza, si sono messi così all'inseguimento, e adesso li raggiungono e li inseguono. E allora qui dice, versetto 3, mentre infatti erano ancora occupati nei lutti per i figli primogeniti e piangevano sulle tombe dei morti, presero un'altra decisione insensata. Nella disperazione del lutto, per il lutto, si dimenticano di quello che è avvenuto, di quello che hanno deciso, decidono in maniera completamente contraddittoria rispetto al proposito precedente, inseguirono come fuggitivi coloro che già avevano pregato di partire. Li spingeva a questo punto estremo un meritato destino che li gettò nell'oblio delle cose avvenute. E infatti sappiamo a quale sventura vanno incontro gli egiziani, l'estrema conseguenza di quell'indurimento del cuore di cui il faraone, con lui l'Egitto e tutta la sua varietà di componenti, ha dato prova. C'è di mezzo il rifiuto della misericordia di Dio. E vi suggerisco di ritornare al primo rigo del versetto 1. Uno sdegno implacabile, quell'implacabile è una traduzione che dice poco rispetto a quello che invece bisogna intendere, e cioè che è una situazione che è esattamente oppositiva, contraddittoria, ostile alla misericordia di Dio. Eleos, o anche eleimosini, l'elemosina è la misericordia di Dio. E dunque quello che pure gli egiziani avrebbero dovuto comprendere attraverso l'esperienza di quanto è avvenuto agli ebrei, la sorte provata dagli ebrei, quel modo di passare attraverso la morte degli ebrei, e adesso invece gli egiziani sono obnubilati, sono accecati nell'oblio delle cose avvenute, e questo perché colmassero la punizione che ancora mancava ai loro tormenti. Si giunge così al colmo dei tormenti per gli egiziani. Ancora, vedete, c'è qualcosa da aggiungere rispetto a quello che già è avvenuto e di cui il maestro ci ha parlato fino alla notte dei primogeniti, ma c'è ancora da compiere un passo ulteriore. Qui dice, vedete il versetto 5 adesso, mancava qualcosa ai loro tormenti, e mentre il tuo popolo intraprendeva, attenzione, un viaggio straordinario, essi incorressero in una morte singolare. Ecco, è la stessa vicenda. E qui ritorna il viaggio meraviglioso, l'espressione in greco è un po' diversa, ma il significato è il medesimo, così come già leggevamo precedentemente. E questo è un viaggio straordinario, paradosso su di Poria, è un viaggio straordinario. Precedentemente ricordate il giorno di una odossos, una strada, un cammino meraviglioso, ma è il viaggio. Sì, ma allo stesso tempo questo che è il viaggio meraviglioso per gli ebrei è il cammino che conduce gli egiziani, qui dice, a una morte singolare, anche nella vostra traduzione. Qui alla lettera è una morte straniera, è una morte strana, ma vedete, è proprio, dice il testo, straniera, perché sono morti gli egiziani in Egitto, ma adesso muoiono nel mare. In questo senso è morte, ma è addirittura morte in quella condizione che li travolge nell'abisso del mare, in una condizione di estraneità rispetto a tutti quelli che sono i riferimenti che in un modo o nell'altro consentono anche in caso di morte di recuperare qualche valore che conserva il bene della vita, il lutto. Una morte senza lutto, almeno il lutto. E infatti ci ha appena detto che in Egitto questi stavano facendo lutto e stavano piangendo, però adesso una morte straniera. Neanche il lutto ci sarà per gli egiziani che inseguono, ma questo è il viaggio meraviglioso, questo è il viaggio rovinoso. Allora andiamo avanti, versetto 6. Tutta la creazione, vedete che adesso il nostro maestro si ferma, sa come stanno andando le cose, sa quello che sta per succedere, sa quello che già è successo, sa come adesso il viaggio meraviglioso e il viaggio rovinoso degli egiziani, e sposta l'attenzione su quello che avviene nell'ordine delle cose, là dove sono coinvolte le creature di questo mondo, e dice: tutta la creazione, eccola qui, Ctesis, tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, vedete, i comandi del Signore, i tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Dunque, il nostro maestro ci invita a considerare come la creazione intera si pone in atteggiamento di servizievole obbedienza in rapporto a Dio, che è il creatore, perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Dunque, quel viaggio meraviglioso suppone, anzi esige, e di fatto ottiene la collaborazione di tutto il creato. Ma vedete che in questa prospettiva saranno coinvolti anche gli egiziani. Perché? Perché adesso, vedete, qui leggiamo: si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento. L'ordine creazionale viene rimodellato. La scena, così come poi il nostro maestro la sta rievocando, ma noi leggiamo nel libro dell'Esodo, nel capitolo 14, poi ci sono richiami in alcuni salmi, e come le creature dell'universo hanno collaborato in modo tale da rendere meraviglioso quel viaggio. Ma in quel contesto anche gli egiziani sono stati coinvolti. Perché? Perché dice qui, intanto vedete che c'è una nube che copre d'ombra l'accampamento. Ne parla quella pagina, improvvisamente cambia il vento, la nuvola si sposta e la sabbia in faccia agli egiziani. Ma una nube che copre d'ombra l'accampamento, e poi si vide terra asciutta apparire dove prima c'era acqua. Qui abbiamo a che fare con delle evoluzioni sorprendenti, inimmaginabili, non programmabili. Beh, tra tanti imprevisti di cui già ci parlava, adesso c'è anche questo, ma qui la situazione è diventata estremamente drammatica. Siamo giunti al colmo di una vicenda che ci consente di reinterpretare tutto il significato del viaggio. Quel viaggio, ma è il viaggio della vita, è il viaggio della storia umana, è il viaggio di tutti, è il viaggio del nostro popolo, è il viaggio di ciascuno di noi, è dentro un'unica storia, e questo viaggio è meraviglioso, è rovinoso. Ed ecco, qui succede che c'era l'acqua e adesso c'è la terra asciutta. E poi si vide una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Vedete, nell'antico racconto della creazione, capitolo primo della Genesi, le creature sono sistemate al loro posto. L'acqua sta dalla sua parte, la terra asciutta sta dalla sua parte, il cielo sta di sopra, la luce e le tenebre, tutto è sistemato. E adesso invece l'ordine creazionale viene smontato e rimontato. Si trasformano gli equilibri dell'ambiente, ma le stesse funzioni naturali vengono trasformate. Vedete, qui adesso lui parla, oltre che delle componenti del quadro cosmico, il cielo che si copre o si apre, la terra che si emerge là dove c'era l'acqua, il mare che si trasforma in pianura verdeggiante, dice, e poi le modalità generative delle creature viventi. Guarda un po', qui dice: per essa, quella pianura verdeggiante, passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi, è il viaggio meraviglioso, come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati. Già, questo cammino attraverso il mare, che però è una pianura, non è mare, ma era mare, e non è mare, è una pianura verdeggiante, e vedete, i cavalli hanno anche modo di cibarsi con l'erba fresca, che è di loro gradimento, e in più ci sono agnellini esultanti, come nel Salmo 114, ricordate, ma che hai tu mare per fuggire, tu montagna perché disgretoli, e voi agnellini perché saltellate, come Salmo 114. Vedete, abbiamo a che fare con una collaborazione delle creature dell'universo, il cosmo naturale, ma le stesse creature animate, viventi, che partecipano di quest'unica grandiosa novità, per cui il viaggio meraviglioso, ma il viaggio meraviglioso è rovinoso per gli egiziani. Qui parlava di cavalli alla pastura, agnelli esultanti cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati, e ricordavano ancora i fatti del loro esilio. Già, ricordavano quello che era avvenuto in Egitto. Qui l'esilio è detto col termine parricchia, la parrocchia, la parricchia. La parrocchia è la stazione di sosta nel viaggio, di passaggio, parricchia. E allora dice che ricordavano, ma cos'era successo in esilio nel tempo della permanenza in Egitto? Le piaghe, come la terra invece di bestiame produsse zanzare, vedete? La terra che genera zanzare. Beh, una concezione così che non sarebbe condivisa dai nostri scienziati, ma conta poco, è una situazione così paradossale, che adesso assume una fisionomia veramente creativa, è veramente una nuova creazione, è l'affaccio contemplativo su una creazione restaurata, ricomposta. Secondo quell'intenzione di Dio che giunge al compimento, per cui tutto obbedisce alla sua volontà di salvezza, tutto obbedisce alla volontà del Dio vivente di rieducare gli uomini alla vita, cioè di mezzo alla sapienza. E allora vedete, tutto partecipa al canto della lode. Addirittura c'è anche un nuovo modo di esercitare la memoria per quanto riguarda gli eventi del passato, quello che è successo quando ancora eravamo in esilio in Egitto, che poi significa un nuovo modo anche di affrontare l'avvenire, perché subito leggiamo: il fiume allora invece di pesci riversò una massa di rane. Più tardi videro, ecco, adesso nel corso del viaggio attraverso il deserto, e quindi lo sguardo è rivolto al futuro, più tardi videro anche una nuova produzione di uccelli, quando spinti dall'appetito chiesero cibi delicati, poiché per appagarli salirono dal mare le quaglie. Già, quella esperienza dell'addolcimento della creazione di cui ci parlava precedentemente il nostro maestro, leggevamo ieri, nel viaggio della liberazione, che è il viaggio della conversione alla vita, è il viaggio nel corso del quale l'opera di Dio si compie, è il viaggio di un popolo che gode di questa protezione della mano, la mano del Signore, la tua mano. Dice qui il nostro maestro. Dunque, le meraviglie di uno scenario che si sta configurando come il contesto che accoglie, favorisce, promuove il viaggio meraviglioso, il viaggio della conversione, il viaggio del ritorno alla vita. E vedete, in questo contesto ci sono gli egiziani. Già, noi ormai lo sappiamo che non c'è niente che riguardi gli ebrei che di rimando non coinvolga gli egiziani. Certo. E allora qui sta dicendo, versetto 13, sui peccatori invece, sarebbero gli egiziani, caddero i castighi, perché là dove avviene tutto quello che il nostro maestro sta rievocando, gli egiziani sono travolti, una morte straniera, senza lutto. Caddero i castighi, non senza segni premonitori di fulmini fragorosi. Qui c'è tra l'altro una lettura che fa riferimento al versetto 24 del capitolo 14 nell'Esodo, una lettura che poi viene valorizzata nella tradizione interpretativa ebraica, ma per cui ci sarebbe stato di mezzo il fulmine, il tuono, dunque un fenomeno naturale, una precipitazione dal cielo che ferma l'avanzata della cavalleria egiziana, e poi le cose giungono a quell'esito clamoroso, sconcertante, all'alba del giorno successivo, dopo quella notte nella quale gli egiziani sono costretti a fermarsi nella loro avanzata. E il fatto sta che qui fulmini fragorosi, c'è un accenno a questo anche nel Salmo 77, versetto 18, versetto 19, Salmo 77. E dunque essi soffrirono giustamente per la loro malvagità, gli egiziani soffrirono giustamente e avendo nutrito un odio tanto profondo verso lo straniero. E adesso vedete qui il nostro maestro mentre rievoca il fatto dell'esodo e gli egiziani che precipitano in questo abisso rovinoso per loro, ma quale malvagità deve essere effettivamente loro imputata? Stanno inseguendo gli ebrei, vorrebbero raggiungerli, catturarli di nuovo, non, le cose dimostreranno, e lo sappiamo già, che questa loro intenzione sarà totalmente sconfitta. Ma qual è la malvagità che qui viene sconfitta? La malvagità degli egiziani, che va in rovina. Vanno in rovina gli egiziani? Vedete, va in rovina la loro malizia. Quale malizia? E qui dice, avendo nutrito un odio tanto profondo verso lo straniero, e il nostro maestro ne approfitta per rievocare un episodio che leggiamo nel capitolo 19 del Genesi, episodio che riguarda la visita a Sodoma di quei personaggi che cercano poi ospitalità e che vengono accolti in casa di Lot. Ricordate quell'episodio. E allora dice che gli egiziani hanno nutrito un odio profondissimo verso lo straniero, la misoxenia, hanno odiato lo straniero. E qui vedete il nostro maestro ci sta spostando l'attenzione dall'episodio del mare al delitto contro l'ospitalità. Gli egiziani vanno in rovina perché hanno odiato l'ospite, lo straniero. E allora trova utile rievocare l'episodio di Sodoma nel Genesi capitolo 19. Anzi, dice, quello che gli egiziani hanno dimostrato peggio di quello che avvenne a Sodoma allora. E adesso leggiamo. Ma notate che lui sta parlando dell'Egitto, nel tempo del Faraone, sta parlando dell'Egitto nel suo tempo, che è il nostro tempo, che è sempre il tempo nel quale ci raggiunge, ci viene incontro e ci interpella la parola che riceviamo da Dio. Allora, il nostro Egitto, peggio, dice, altri non accolsero, altri, e siamo rinviati a Genesi 19, altri non accolsero ospiti sconosciuti, ma costoro, vedete, in questo gli egiziani si sono comportati peggio che i sodomiti all'epoca, perché costoro ridussero schiavi ospiti benemeriti, non degli ospiti sconosciuti, ma degli ospiti benemeriti. Questa è la situazione contemporanea per il nostro maestro. Ospiti benemeriti, non solo, qui, se ci sarà per i primi un giudizio, perché accolsero ostilmente dei forestieri, quelli di Sodoma, questi sono gli egiziani, non quelli, questi, dopo averli festosamente accolti, ecco, hanno accolto gli egiziani, poi quando già partecipavano ai loro diritti, li oppressero con lavori durissimi, furono perciò colpiti da cecità. Allora qui si ritorna a Genesi 19, quando i sodomiti vorrebbero approfittare degli ospiti di Lot, e Lot li trattiene, e poi si chiude la porta della casa di Lot e questi tali restano fuori dalla porta, Esodo capitolo 19, potete andare a rileggere, e poi sono accecati e non sanno trovare neanche più la porta di casa loro, Esodo capitolo 19. E furono perciò colpiti da cecità. Vedete, quella mancata accoglienza, quel mancato riconoscimento del valore offerto dalla presenza di quegli ospiti, che sono ospiti benemeriti, che già sono stati conosciuti, che già condividono la vita di quella gente in Egitto, partecipano alla economia di quel paese, alla costruzione di quella società, ed ecco, ciechi, furono perciò colpiti da cecità. Si chiude la porta della casa, non riescono a entrare e non sanno più trovare la porta di casa loro. Che è come dire, vedete, che hanno perso la propria identità. Ancora una volta, poi qui c'è sotto, ma neanche tanto sotto, c'è un richiamo a quelle case nelle quali gli ebrei hanno celebrato la cena dell'agnello nel corso di quella notte, quando le case sono state segnate con il sangue, scavalcate dal Signore che passa attraverso l'Egitto, e là dove cantavano le lodi dei padri, ed ecco, adesso come a Sodoma, colpiti da cecità, come lo furono i primi alla porta del giusto, il giusto sarebbe Lot, quando avvolti tra tenebre fitte ognuno cercava l'ingresso della propria casa, e gli abitanti di Sodoma brancolano nel buio. E vedete le porte che sono state chiuse nel senso del rifiuto rispetto allo straniero odiato, le porte chiuse rispetto agli ebrei che sono stati resi schiavi per quei servizi pesantissimi loro imposti dal faraone, e questa ostilità nei confronti del visitatore, dell'ospite, dello straniero, quando proprio questa presenza che ha tutte le caratteristiche di una novità è un segno sacramentale del mistero di Dio che visita la storia umana, è l'episcopi, già ne parlavamo nei giorni scorsi, l'episcopato di Dio, la visita di Dio. Qui tra l'altro il termine episcopi compare nel versetto 15. La visita di Dio. Ebbene, vedete, questa incapacità di vedere nella presenza dell'ospite, di quella presenza a suo modo originale diversa, che pure è integrata e partecipe di uno stesso cammino, di una stessa storia. Su questo il nostro maestro vuole insistere, vedete? Che gli ebrei, viaggio meraviglioso, sono coloro che stanno annunciando, evangelizzando agli egiziani che il loro viaggio rovinoso è lo stesso viaggio, è un'unica storia. E gli egiziani intanto sono diventati ciechi e non trovano più la porta di casa loro, non riescono ad aprire la porta della casa di Lot, la porta di casa loro. Ognuno cercava l'ingresso della propria porta. Vedete qui sul bordo della pagina c'è anche scritto Genesi 19 versetto 11, c'è scritto nella mia Bibbia, suppongo anche nella vostra. Certe cose me le invento io. Spesso. Certe cose no, però, ecco. Qualche cosa sta scritta. Se no, per altre cose tutte me le invento io, tutte chiacchiere così. Ecco, ci prendo gusto poi, veramente. Quindi è una follia contenta, no? Sono i matti contenti. La dicevamo l'altro giorno nel Salmo 1. Me ne invento. Ma qui no, però, questo è già scritto. Allora, arriviamo al punto. Difatti, ecco qui il versetto 18. Difatti, gli elementi scambiavano ordine tra di loro. Già, qui abbiamo a che fare con questo sconquasso generale, per cui il mare si ritira, la terra diventa una strada percorribile dalla folla che viaggia, i cavalli al pascolo e gli agnellini che saltellano festosi, e intanto il cielo che si apre, il cielo che si chiude, e tutte queste cose. Ed ecco, poi è tornato indietro, è ritornato a casa, ma ti ricordi quello che è successo in Egitto? E poi dice, ma guarda, chissà cosa succederà nel deserto, chissà cosa succederà domani, dopodomani, quando sarete a casa vostra e magari troverete la porta chiusa, chissà cosa succederà, dice, ma chissà, ti ricordi quella volta che siamo stati ad Assisi, abbiamo fatto gli esercizi, ti ricordi che abbiamo visto un topo nel cortile, ecco, meraviglia, dice, è sparito il topo, meraviglia, Grandius, è sparito un topo. Bam. ti ricordo. E poi dice no, e dopo domani? Che succederà dopo domani? Dice un viaggio meraviglioso. E qui adesso dice, gli elementi scambiavano ordine tra loro, gli elementi sono gli stichia sono proprio le componenti essenziali del creato, dell'universo. E dice, come le note di un'arpa variano la specie del ritmo. Una nuova armonia, dice il nostro maestro, un interscambio tra elementi diversi, un'armonia musicale. Sono pochi richiami, ma molto, molto eloquenti. Pur conservando sempre lo stesso tono, vedete? Le note di un'arpa variano la specie del ritmo. Pur conservando sempre lo stesso tono. E proprio questo si può dedurre dall'attenta considerazione degli avvenimenti. Animali terrestri divennero acquatici. Quelli che nuotavano passarono sulla terra. Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza, ne parlavamo a suo tempo, e l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere. Le fiamme non consumavano le carni di animali gracili che vi camminavano dentro, né scioglievano quella specie di cibo celeste simile alla brina, così facile a fondersi. Ecco, vedete, una serie di richiami essenziali per dire, ma qui tutte le opposizioni sono ricomposte in una nuova armonia. È la fine degli schieramenti, dove sono gli ebrei, dove sono gli egiziani. E vedete, è il viaggio meraviglioso che si apre per gli ebrei, ma che è rivelazione per gli egiziani. Gli egiziani, da parte loro, nelle acque vanno incontro alla rovina? Già. Il rifiuto, da parte loro, a convertirsi? E anche questa componente così penosa della vicenda rientra dentro a un poema sinfonico. È la fine degli schieramenti, laddove gli egiziani sono impregnati di ebraismo e laddove gli ebrei sono abitati nell'animo da innumerevoli complicità egiziache. Siamo noi. Ed è un viaggio meraviglioso, perché è il viaggio della nostra rovina, che è il viaggio nel corso del quale la pedagogia della sapienza ci sta raccogliendo dentro a una economia del gratuito, dove non c'è presenza che possa prescindere dall'essere debitrice verso la presenza altrui e viceversa responsabile nei confronti di un disegno che si viene sviluppando in maniera tale da raggiungere la ricomposizione armonica di una molteplicità di componenti che celebrano la gloria di Dio. È il viaggio della conversione alla vita. È il viaggio che è meraviglioso per gli ebrei, perché portano con sé gli egiziani. Ed è il viaggio degli egiziani che stanno avvertendo la presenza del Signore. Questo ci riguarda, insieme con gli ebrei possiamo ben dire è un viaggio meraviglioso, insieme con gli egiziani dobbiamo pur dire mi rendo conto che ancora non avevo avvertito la presenza del Signore come merita di essere lodato, celebrato, ringraziato, benedetto. E forse quant'altro ho ancora da scoprire, da sperimentare, quante altre realtà nuove, situazioni estranee, diversità, complessità, problemi, angosce, quant'altro ancora avrò da sperimentare per rendermi conto che la presenza del Signore fa della mia piccola vita in questo angolo di mondo in cui si svolge l'esistenza di ciascuno di noi un viaggio meraviglioso. E allora dice qui, è l'ultimo versetto, vedete, in tutti i modi, Signore, tu hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo. Il tuo popolo. Ma qui veramente la prospettiva ormai è aperta, è l'umanità intera che è in viaggio per ritornare a te, alla scuola della sapienza, sempre, dappertutto, vedete, non hai trascurato assistendolo in ogni luogo, in ogni tempo, sempre, dappertutto, sempre, dappertutto. Perché tu vuoi la vita degli uomini, e sempre, dappertutto, tu fai di questa avventura un'unica storia di riconciliazione, di comunione, di conversione alla vita. E il discorso del nostro maestro, impostato, come vi dicevo inizialmente, alla maniera di un panegirico dedicato alla sapienza. Ecco come il mistero di Dio è presente, operante, si rivela nella storia umana. Ed ecco, ebrei ed egiziani, chiunque noi siamo, e comunque identificati e comunque pieni di contraddizioni, per cui non sappiamo più neanche esattamente chi siamo e dove stanno le porte di casa nostra, ma ecco, noi ci guardiamo in faccia per lodare, glorificare, benedire, ringraziare. Il Dio della vita. Fermiamoci ancora, manteniamo il raccoglimento che ci aiuta per la nostra preghiera. Celebreremo la messa prima di cena alle 7:15.